su Radio Nazionale Veneta il Vaticana Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, stiamo trasmettendo dei liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica e questa sera andremo a discutere, a analizzare la situazione che si è venuta a creare con, diciamo, con il problema di Bertolaso. Ecco, noi avevamo già da parecchi mesi affrontato il problema di Bertolaso, non da un punto di vista giudiziario, ma da un punto di vista politico. Allora è chiaro che Bertolaso, secondo noi, ma l'elemento giudiziario ha confermato quanto noi abbiamo detto, quanto noi abbiamo suggerito come elemento di discussione, che Bertolaso era il naturale erede del dottor Berlusconi in un sistema, diciamo così, costituzionale diverso, in un sistema costituzionale, diciamo così, vicino alla Costituzione francese, dove che il Presidente della Repubblica praticamente si interessava dei grandi problemi di politica internazionale e di politica, diciamo così, politica con la P maiuscola, e il primo ministro doveva essere Bertolaso, che si interessava prevalentemente e soprattutto di che cosa? Si interessava della operatività del governo, della operatività del fare, del costruire, e questo doveva essere il quadro che emergeva. Noi questo l'abbiamo detto, e la dimostrazione che avevamo visto giusto è il fatto, appunto, che adesso Bertolaso è più che indagato, è spalmato di fango, è spalmato di ingiurie, e per togliere qualsiasi possibilità che questo possa diventare l'erede di Berlusconi. Diciamo che non è estraneo a questo, secondo il mio punto di vista, le faide interne al PD, al PDL, le faide interne al PDL sono tali che dovrebbero in qualche modo esautorare Bertolaso da possibili scalate alla politica che conta, quella italiana. Allora, i due più grandi nemici che ha Bertolaso all'interno del PDL è, uno è il presidente della Camera Fini e l'altro è il ministro dell'Economia Tremonti, perché tutti e due questi si considerano i naturali eredi di Berlusconi quando Berlusconi o lascerà la politica o la magistratura lo colpirà, e quindi la magistratura lo metterà nelle condizioni di non essere più il politico, il leader di questo governo o il leader di questo Stato. Quindi al di là della magistratura, questa magistratura che è intervenuta per infatti è incomprensibile rispetto a un processo che deve ancora iniziare, non si sa neanche se inizierà mai, che ci sia da parte della stampa il mettere su tutti i giornali tutte le intercettazioni telefoniche che sono state fatte a proposito. Allora, è evidente, secondo me, che questo più che non deve Bertolaso e Berlusconi più guardarsi le spalle dal PD, che è una forza inesistente. Il PD non esiste, è un agglomerato del nulla, per usare un termine anche volgare, il PD è una scoreggia nello spazio e quindi effettivamente non è in grado di incidere, di decidere nulla. E il problema è tutto quanto la lotta, la balcanizzazione della lotta politica in Italia è tutta interna al PDL, tutta interna all'alleanza che c'è stata poi con la formazione del partito del AN e di Forza Italia. Ecco, se noi andiamo a vedere quelli che sono stati colpiti in questa fase, diciamo così, di balcanizzazione sia della lotta politica sia della magistratura, sono tutti quanti di ex Forza Italia o comunque che gravitano attorno a Forza Italia, a cominciare da Verdini, da Denis Verdini. Ecco, quindi è chiaro che c'è uno sforzo e un tentativo di parte di AN di distruggere il potere berlusconiano e di assumere lei la guida della cosiddetta Seconda Repubblica. Questo per quanto concerne l'aspetto interno dell'Italia. Poi c'è l'aspetto internazionale dove effettivamente gli Stati Uniti non accettano un ritorno del mondo a dei poteri multilaterali, perché abbiamo visto che fino al 1990, fino alla caduta del muro di Berlino, c'era un mondo bipolare, poi c'è stato per un periodo piuttosto lungo, direi un periodo che va attorno a 12, 13, 14 anni, c'è stato un mondo monopolare e adesso c'è un mondo che oserei dire è un mondo che supera sia il monopolarismo sia il bipolarismo ed è un mondo multilaterale, è un mondo dove nazioni o potentati economici come la Cina, come l'India, come il Brasile che si sta affacciando, vogliono i loro diritti in sostanza, vogliono poter contare nello scacchiere internazionale e non essere subalterni né agli Stati Uniti né alla Russia. Poi c'è la Russia. La Federazione Russa in questo momento, diciamo così, si è ripresa dalla spornia di Yeltsin, in senso letterale del termine. Adesso con Putin sta giocando tutte le sue carte, sta giocando delle carte importanti. Teniamo presente che la Russia, la Federazione Russa, è in grado di fornire energia all'Europa ed è anche geograficamente vicina all'Europa e quindi è in grado di condizionare per certi aspetti la politica sia economica sia la politica geopolitica in Europa e nel mondo, e mentre gli Stati Uniti non sono in grado di dare le medesime garanzie. Cioè, gli Stati Uniti non hanno consistenti riserve energetiche tali da poter condizionare la politica e l'economia del mondo, ma gli Stati Uniti hanno un potenziale militare che è molto consistente e con questo potenziale militare tenta di controllare i produttori di energia, controllando i produttori di energia, tenta di controllare ovviamente anche chi ha bisogno di questa energia e l'Europa ne è una espressione. Ecco, cosa è successo? Dove è stata la frizione tra l'Italia di Berlusconi e le sette sorelle? È stata la volontà, la capacità, il desiderio, mettiamola come volete voi, di Berlusconi di trovare delle alternative direttamente per quanto concerne la ricerca di materie prime, di materie energetiche più che di materie prime. Allora ecco gli accordi fatti da Berlusconi con la Russia di Putin, gli accordi fatti da Berlusconi con la Libia di Gheddafi e gli stessi accordi fatti da Berlusconi con l'Arabia Saudita. Quindi c'è il tentativo di Berlusconi di svincolarsi dal controllo pressante controllo degli Stati Uniti. Questo effettivamente gli Stati Uniti non possono accettarlo perché se Berlusconi riesce a ottenere questo creerebbe un importante strada dove anche altri paesi, altri popoli potrebbero seguire. Ecco, la situazione degli Stati Uniti in Europa è estremamente complessa, è estremamente grave. Gli Stati Uniti fanno di tutto per creare problemi all'asse all'Europa, fanno di tutto per creare problemi all'asse franco-tedesco, fanno di tutto per creare problemi alla stessa Italia, più che all'Italia a Berlusconi. Perché diciamo così, dal primo governo Prodi in poi tutta la sinistra si è schierata sempre con gli Stati Uniti, con Clinton soprattutto, quando Clinton rappresentava alcuni poteri e dopo si è schierata non avendo aggancio con Bush, si è schierata con altri poteri forti americani. Tanto è vero che tutto il periodo che va dell'amministrazione Bush, il PD, il centro-sinistra, non ha avuto sponda negli Stati Uniti, la sponda l'ha avuta dopo questo, quando c'è stato un ritorno dei bostoniani, quando c'è stato un ritorno dei clintoniani, quando c'è stata la vittoria di Barack Obama negli Stati Uniti come presidente. A quel punto c'è stato da parte dell'Italia, come abbiamo detto prima, e da parte degli Stati Uniti, un attacco concentrico contro Berlusconi. E dopo, diciamo così, l'attacco a Bertolaso che ha commesso la grossa imprudenza, tra virgolette, di attaccare gli Stati Uniti a proposito della questione di Haiti, non dimentichiamoci che non ha attaccato gli Stati Uniti, non solo ha attaccato gli Stati Uniti nella questione della Haiti, ma ci ricordiamo che il responsabile del coordinamento degli aiuti e degli interventi negli Haiti era Clinton. E chi si è sollevata in maniera furiosa per difendere Clinton e per attaccare Bertolaso è stato proprio la signora Hillary Clinton, a quale ha chiesto le scuse, eccetera, eccetera, ma in sostanza c'è stata questa sollevazione, no? Ecco, poi qui tutti i vari intrecci che sono venuti fuori per quanto concerne i rapporti sessi gate, sessuali, eccetera, credo che la signora Clinton ne abbia al suo interno e con suo marito fatte di tutti i colori. Se noi andiamo a verificare, vediamo che sotto la scrivania della Casa Bianca, della stanza ovale, se vanno a vedere ci sarà ancora sperma di Clinton tolto lì dalla Monica Lewinsky. Quindi se noi parliamo qua in Italia di questo, la Clinton, l'unica che non deve parlare, l'unica che deve star zitta è proprio la Clinton, che ha come marito, se è suo marito, è un essere di quel tipo, insomma, che usava la Casa Bianca per i suoi incontri come un postribolo. Quindi lasciamo perdere tutto questo discorso. Questi sono discorsi moralistici che nulla hanno a che vedere col grande scontro economico-politico che si sta svolgendo, come solito, avendo come elemento centrale l'Europa. Questo mi sembra che sia da dire. Adesso qual è il problema? Il problema è che questi stati, nessuno di queste strutture statali, di queste strutture burocratiche, può affermare senza tema di essere smentito che non ci siano dei corrotti, dei corruttori, dei concussi e altre robe di questo tipo. Questo è certo. Il problema è che in Italia siamo di fronte a una balcanizzazione della lotta politica, siamo di fronte a una balcanizzazione della lotta economica, siamo di fronte a una balcanizzazione della lotta sociale. Tutto questo non può che portare a una disgregazione dello Stato italiano come è venuto a formarsi. Noi diciamo che sarà utile che lo Stato italiano svolga in fretta il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, perché bisogna vedere se riesce ad arrivare al 2011 per fare questa loro festa, perché c'è veramente uno Stato che sta scricchiolando, sta sbandando. Noi di questo non possiamo che prenderne atto ed esserne conseguenti. Allora, io penso che c'è necessità di intervenire perché tutto questo, tutta questa balcanizzazione della lotta politica non diventi una balcanizzazione della lotta che si trasforma da lotta politica a lotta armata, come abbiamo visto nella vicina Repubblica Jugoslava. Abbiamo visto cosa può succedere, non è una cosa che succede nei paesi del terzo mondo, non è una lotta, una cosa che può succedere distante da noi. Da noi abbiamo avuto guerre guerreggiate, abbiamo avuto morti, abbiamo avuto molto, molto dolore, molto sangue che scorreva vicino, a pochi centinaia di chilometri dall'Italia. Siccome che questo non rientra nei nostri desideri, i nostri desideri come Veneto Serenissimo Governo sono il desiderio che il nostro popolo sia in grado di autodeterminarsi, che il nostro popolo sia in grado di assumere, di gestire in sé e per sé il suo destino. Questo è il nostro desiderio, questo nostro desiderio è un desiderio che vogliamo ottenere attraverso le vie politiche, non certamente attraverso la lotta armata. Questo l'abbiamo detto, l'abbiamo sempre sostenuto, l'abbiamo sostenuto anche qualche settimana fa quando abbiamo presentato il documento programmatico del Veneto Serenissimo Governo. Ecco, tutto questo noi lo ribadiamo e sosteniamo innanzitutto che il governo italiano, che il dottore Silvio Berlusconi prenda in esame la nostra proposta di costituire un tavolo di discussione sul problema Veneto. Io penso che, come a suo tempo avevo detto in una cena a Bologna, all'aeroporto di Bologna, con Bettino Craxi, e avevo suggerito a Bettino Craxi per passare alla storia, oltre a quello che aveva fatto, ma anche per dare una svolta all'Italia, di sciogliere il Partito Socialista e di costituire 19 partiti socialisti federati sul piano della penisola italiana, e quindi corresponsabilizzare tutto quanti, nel caso specifico i socialisti, ad essere consapevoli del loro destino, invece di lasciarli in mano a dei RAS locali che tutto facevano tranne quello di guardare gli interessi e dell'Italia e del partito, e dello stesso Partito Socialista. E Craxi ha preso un'altra decisione. Craxi in quel periodo, proprio in quel colloquio che abbiamo avuto, in quella cena di lavoro che abbiamo avuto, si poneva il problema di riunificare il Partito Comunista e il Partito Socialista, che si erano divisi nel 21. Io l'ho sconsigliato, gli ho detto che con gli eredi della Terza Internazionale, con gli eredi del Cominter, con gli eredi del Cominfor, con gli eredi del Ponomariov, cioè quello che pagava i 6.000 funzionari del Partito Comunista, non c'era nulla da fare, perché l'interesse economico era preminente rispetto all'interesse politico. Quindi tu non puoi chiedere a 6.000 funzionari di rinunciare al loro stipendio per costruire un nuovo Partito Socialista che superasse i 60-70 anni di divisione. E difatti, nel momento in cui Craxi ha dato il proprio assenso a far entrare nell'internazionale socialista il Partito Comunista. Il Partito Comunista ha immediatamente colpito le spalle, come ha fatto Brutto con Cesare, e le ha pugnalato, ed è scattata tutta quanta la storia di Mani Pulite, che anche allora aveva due assi importanti: aveva la magistratura e gli americani, i clintoniani, diciamo così, che anche allora hanno fatto quello che tentano di rifare adesso. Cosa diciamo noi al dottor Silvio Berlusconi? Al dottor Silvio Berlusconi diciamo di avere uno scatto di orgoglio. Sappiamo benissimo che lui ha cerchiato perché vogliono colpire tutto quanto quello che hanno attorno. Lui ha attorno un Bertolaso che lavora, ha attorno un Gianni Letta che praticamente è il suo corriere diplomatico, e è il Kissinger di Berlusconi, e tentano di colpire tutto quello che ha attorno, perché una volta che hanno colpito tutto quello che ha attorno, cosa succede? Succede che lui verrà proprio annientato politicamente, non solo politicamente ma anche fisicamente. Noi diciamo che Berlusconi, il dottor Silvio Berlusconi, deve reagire non nel suo interesse, ma per dimostrare di avere una struttura importante, per dimostrare di lasciare un segno nella storia, un segno che non sia aver governato bene o male, o avere avuto le escort o non avere avuto le escort, ma quello di dare la parola al popolo italiano, dare la parola ai popoli della penisola, e chiamare a raccolta i popoli della penisola attraverso dei referendum che dovrebbero dire se non solo il Veneto, ma il Regno delle Due Sicilie e gli altri popoli, il Granducato di Toscana, le varie entità nazionali che esistevano prima dell'unità d'Italia, pre-unitarie, cioè tutti quei paesi e popoli pre-unitari, di andare a un referendum e quindi dare nelle loro mani il destino, e dopo successivamente decidere cosa fare. Ecco, per quanto riguarda il Veneto Serenissimo Governo, noi siamo pronti ad affrontare un referendum per dimostrare se i veneti sono mai entrati in Italia o non in Italia. Cosa significa questo? Significa che ridare la voce al popolo, ridare piena responsabilità alle nostre genti. Dopodiché noi, come Veneto Serenissimo Governo, ci impegniamo a rispettare l'esito del referendum, sia che sia favorevole alla ricostituzione della Veneta Serenissima Repubblica, sia che i veneti dicono che si può e si deve restare in Italia. Cioè, la sostanza dove sta? La sostanza sta che Berlusconi dovrebbe guardare non al 2011, cioè non guardare al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma dovrebbe guardare in maniera più interessante e più interessata al 2012. Cioè, cosa significa guardare il 2012? Guardare il 2012 significa, e noi siamo disposti, siamo pronti, come Veneto Serenissimo Governo, a fare la nostra parte, costruire una penisola italiana, l'unione dei popoli italiani attraverso un'adesione convinta e cosciente, e costruire un nuovo Stato, una nuova Repubblica, una nuova Unione Confederale, dove i popoli, pur uniti da alcuni comuni denominatori, siano padroni in casa loro. Qua non si tratta di federalismo, ma si tratta di confederazione, ponendosi il problema nel 2012 e nel 2013 di fare una Costituzione su basi confederali, dove ognuno possa scegliere, quando ritiene lesi i propri diritti, di scegliere se rimanere nell'unione dei popoli italiani o fare altre scelte, perché le scelte non possono essere fatte su basi di occupazioni militari, ma le scelte devono essere fatte su basi di democrazia, di partecipazione cosciente e responsabile. Per cui noi diciamo, dottor Silvio Berlusconi, hai delle grosse possibilità di fare una svolta decisiva per la penisola italiana e poi essere veramente il padre di una nuova realtà politico, economica e sociale. Dipende soltanto da te. Noi siamo, come abbiamo detto, abbiamo suggerito, disponibili a questo tipo di discorso, avendo come elemento preliminare il rifacimento del referendum del 1866. Dopodiché responsabilmente parleremo, discuteremo, e se è giusto e utile per noi, per il nostro popolo, siamo disposti a trovare forme nuove di aggregazione per la penisola italiana. Con questo saluto i nostri radioascoltatori, auguro a tutti una buona giornata, e speriamo che la primavera che andiamo incontro adesso sia una primavera radiosa, una primavera foriera non di una ulteriore balcanizzazione della lotta politica, sociale ed economica, ma si riesca a trovare dei comuni e fraterni rapporti di unità di intenti con tutto il resto dei popoli della penisola.